strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Prima puntata del nuovo anno con la nostra trasmissione, una puntata sicuramente particolare perché toccheremo temi che di solito non affrontiamo in questi spazi, a cominciare dalle due ruote. Ma partiamo con il nostro solito notiziario: l'automotive, come la moda, pensa ai suoi colori. Nei prossimi anni saranno di tendenza, pare, i toni caldi, è quanto svelato da una multinazionale americana che, un po' come Pantone, ha voluto eleggere i suoi colori dell'anno, o meglio degli anni prossimi. Nella carrozzeria spazio a cangianze, chiaroscuri e metallizzazioni con tonalità soprattutto calde che andranno dai rosa agli arancioni, passando per diverse sfumature ramate, senza dimenticare i classici bianco, blu e nero, reso più intrigante però da una particolare finitura olografica. Anno nuovo, auto nuove. Abbiamo raccolto per voi i principali lanci che le case automobilistiche hanno previsto per i primi sei mesi di questo 2021, un anno contrassegnato soprattutto dall'impegno per superare la crisi Covid e da una elettrificazione sempre più intensa. Ascoltiamo la scheda.
Saranno più di 100 le nuove auto attese nel 2021 e la maggior parte di esse rifletterà l'ormai inarrestabile trend dell'elettrificazione, classificandosi come mild hybrid, plug-in hybrid o full electric. Tra i tanti lanci previsti per i primi sei mesi dell'anno, ecco una breve e non esaustiva carrellata di novità. A gennaio si concentrano gli ultimi arrivi promessi per la fine 2020 e le novità, come la Hyundai Tucson, la Mercedes Classe S e il marchio MG, che sbarca anche in Italia. A febbraio sarà la volta di Volkswagen ID4, di BMW M3 e M4 e della nuova Ford Puma Sport ST, mentre a marzo debutteranno la Lexus UX 300 e l'Opel Mokka 100% elettrica. Aprile sarà il mese della Maserati MC20 e della nuova RAV4 di Toyota in versione ibrida plug-in. Maggio invece aprirà le porte alla nuova Nissan Qashqai, all'Audi e-tron GT e alla sportivissima Porsche 911 GT3. Daranno via all'estate, a giugno, la Yaris Cross Full Hybrid, l'elettrica Audi Q4 e-tron e la più tradizionale Q5 Sportback.
E cambiamo argomento, ma parliamo di sicurezza, quindi un argomento sicuramente centrale nelle nostre puntate. È stato presentato qualche settimana fa un rapporto sulla mobilità su due ruote da parte di Decra, impegnata ovviamente a 360 gradi sul tema e sul fronte della sicurezza stradale e delle infrastrutture. Noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Tony Purcaro, vicepresidente esecutivo di Decra. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Avete deciso di dedicarvi in questo rapporto, uno degli ultimi pubblicati, al tema delle due ruote. Ecco, è un tema che non affrontiamo spesso durante le nostre puntate, ma siccome questa è la prima puntata del nuovo anno, abbiamo deciso di fare una piccola eccezione e di aprire uno spazio anche per i nostri amici motociclisti e scooteristi. Allora, cominciamo con il capire come sta cambiando questa mobilità su due ruote in Italia.
Sì, quest'anno siamo giunti al 13° anno di pubblicazione del nostro rapporto Decra sulla sicurezza stradale, questo rapporto che contiene evidenze empiriche di quello che accade sulle strade di tutti i paesi in cui siamo presenti, che presentiamo ai diversi governi, in cui diamo anche dei suggerimenti empirici dal punto di vista tecnico, delle buone pratiche proprio per ridurre l'incidentalità. Quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione, visto che ogni anno affrontiamo un tema specifico della sicurezza stradale, l'abbiamo concentrata sulla mobilità su due ruote, che include sia le moto, gli scooter, ma anche tutti gli altri oggetti che rientrano in quella che è la cosiddetta mobilità dolce, quindi dalle Segway, monopattini elettrici e quant'altro, volendo dare proprio una testimonianza della rilevanza di come si sta muovendo e come sta evolvendo la mobilità e cosa si potrebbe fare per ridurre l'incidentalità.
Ecco, lei ha citato alcuni strumenti che stanno avendo una crescita vertiginosa, come ad esempio appunto i monopattini, ormai hanno letteralmente colonizzato le nostre città. Ecco, quali evidenze mostra questo studio sulla sicurezza che avete realizzato?
Sicuramente il monopattino è uno degli strumenti che in questo momento sta ricevendo moltissima attenzione e rispetto al quale ci sono una serie di ritardi magari nella disciplina di quello che è l'utilizzo più sicuro. Per quanto ci riguarda, riteniamo innanzitutto che si debba partire da una condizione, cioè che la strada appartiene a tutti ed è di tutti, e quindi è fondamentale riuscire ad avere delle regole condivise per poter utilizzare questo bene comune nel modo più sicuro. Uno degli elementi che andiamo a guardare rispetto a questo punto di vista è sicuramente la pericolosità dell'utilizzo dello strumento laddove magari viene fatto in assenza di casco, in assenza di evidenze di dispositivi luminosi o anche in assenza di quella che è la conoscenza da parte di chi utilizza questo strumento di quelle che sono le regole per poterlo utilizzare in maniera corretta all'interno dei centri urbani, perché le regole ci sono ma probabilmente non tutti le conoscono. Da questo punto di vista eccezionalmente abbiamo pubblicato da pochissimo tempo un crash test che è stato effettuato nel nostro test center di Neumünster in Germania, dove abbiamo dato evidenza di quello che è il rischio di un incidente fatto con un monopattino senza indossare il casco andando ad impattare contro un marciapiede, quindi neanche insomma un ostacolo così importante. Ecco, dalla nostra simulazione è evidente l'impatto notevole in termini di danni alla testa e alla colonna nel caso in cui venisse e accadesse senza casco, quindi per quanto è nelle nostre possibilità di raccomandare l'utilizzo del casco, sull'utilizzo di questo strumento è sicuramente certo. Un elemento centrale.
Insomma, il monopattino è uno strumento piacevole, utile, soprattutto in città per muoversi, ma richiede ovviamente una dose di attenzione maggiore. Questo lo avevamo immaginato e capito semplicemente guardando lo strumento. Adesso in qualche modo lei ce lo sta confermando anche con dei dati. A proposito di questi dati, cosa succede invece nel mondo delle due ruote classiche, chiamiamole, cioè quello delle moto e degli scooter?
Nel mondo delle due ruote classiche che cosa guardiamo? Diciamo, osservando a livello mondo, solo nel 2017 ci sono state delle fatalità, 1,25 milioni di incidenti mortali, di cui 225 mila sulle moto, 69 mila sulle bici. Questo è uno sguardo a livello globale, e l'indice peggiorativo a livello di continenti sicuramente è quello asiatico, quindi il continente asiatico è quello che prevede i numeri peggiori. Riguardo l'Europa, vediamo che in alcuni paesi la tendenza è all'aumento di questi incidenti fatali, soprattutto in Italia, Francia e Germania. Rispetto invece a quella che è l'incidentalità in base alla densità di popolazione, sicuramente negli Stati Uniti vediamo che la situazione è peggiore rispetto all'Europa. Anche perché nonostante gli Stati Uniti hanno una densità abitativa inferiore a quella dell'Unione Europea, il numero di incidenti all'interno dell'Unione Europea è più bassa, quindi c'è una densità abitativa maggiore, un utilizzo maggiore delle due ruote, ma una incidentalità più bassa. Questo è testimoniato sia da una maggiore consapevolezza dell'uso dello strumento, ma anche diciamo da una maggiore cultura, ecco, della sicurezza stradale. Basti pensare in generale, ad esempio, che negli Stati Uniti quelli che in Italia abbiamo come controlli di sicurezza periodica, quindi le revisioni, negli Stati Uniti non ci sono, non è un tema federale, e nel caso in cui si vogliano fare, comunque è una competenza di ogni Stato, quindi si può ben capire quella che è un po' la differenza culturale nell'utilizzo dei mezzi di trasporto privati.
Mentre in Italia e nel resto d'Europa il tema della revisione è un tema assolutamente centrale sul fronte della sicurezza. Lei ha detto una cosa che mi ha incuriosito però, che nel panorama generale tra i paesi che hanno avuto un peggioramento per quanto riguarda i numeri sull'incidentalità a due ruote ci sono Italia e Francia. Come mai?
E questo dipende da diversi fattori. Diciamo che quello che noi guardiamo a livello di maggiore maggiore impatto a volte è forse una non reale consapevolezza, ecco, dell'utilizzo del mezzo, magari utilizzato da chi non ha proprio una grande abilità ad utilizzarli. E l'altro elemento che non bisogna mai dimenticare quando si parla di sicurezza stradale è sia il comportamento, ma non il comportamento, diciamo, di guida, il saper guidare, ma il non distrarsi. Questo è un fattore che ahimè accomuna l'incidentalità sia sulle due ruote sia sulle quattro ruote, ma anche l'infrastruttura. In questo caso, se vogliamo ritornare all'esempio che facevamo prima riguardo i monopattini, ecco, è importante avere un manto stradale adatto, perché in un manto stradale fatto con buche, barriere architettoniche e una manutenzione sicuramente non adatta, i pericoli sono notevoli, soprattutto insomma in alcune grandi città. Questi sono elementi che vanno sempre tenuti in considerazione, dove però il maggiore impatto negativo nel caso della incidentalità non solo delle due ruote ma anche e soprattutto delle quattro ruote, purtroppo è l'errato comportamento umano derivato dall'uso dello smartphone. Questa è la principale causa.
E questa è una cosa che stiamo denunciando ormai da mesi, insieme anche con i protagonisti e gli ospiti delle nostre trasmissioni. Lei ha aperto un fronte che è quello delle quattro ruote, ci siamo concentrati sulle due ruote fino ad ora, ma Decra ovviamente è un osservatorio privilegiato anche e soprattutto forse sul fronte delle quattro ruote. Cosa sta succedendo invece in Europa su questo fronte?
Beh, sul fronte delle quattro ruote l'Europa ha avuto un miglioramento sensibile circa la riduzione degli incidenti. Come tutti sappiamo, nel 2050 c'è la Vision Zero, quindi zero incidenti, e anche la Commissione europea è notevolmente focalizzata su questo tema. Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, che è quello di un'azienda che si occupa di testare le tecnologie prima dell'avvento sul mercato, ad oggi, grazie agli standard tecnologici di cui sono dotate le vetture di nuova generazione, c'è un grandissimo contributo al miglioramento della sicurezza attiva, insomma, dei veicoli, ma anche della sicurezza passiva. La cosa però fondamentale è che non è possibile delegare alla tecnologia la sicurezza di un veicolo, perché la principale responsabilità è di chi lo guida. Quindi, poiché le cause di incidentalità sono legate prevalentemente, circa il 90%, al fattore umano, e di questo 90%, oltre il 90% deriva da utilizzo dello smartphone, mi lasci sottolineare ancora una volta, certo, l'importanza, più che l'urgenza, l'importanza
tema.
Di stare attenti all'utilizzo, insomma, certo, di questo device.
Certo. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Tony Purcaro, vicepresidente esecutivo di Decra, con cui abbiamo parlato di sicurezza stradale sulle quattro ruote, ma soprattutto sulle due ruote. Ci risentiamo fra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Anche qui una piccola chicca, in fondo questa è la prima trasmissione dell'anno. Parleremo di un brand che ritorna in Italia dopo circa 16 anni, l'abbiamo visto lasciare il nostro paese nel 2004, è ritornato in Europa adesso con una nuova serie di prodotti, torna in Italia con un ibrido e con una full electric. Parliamo di MG e ne parleremo tra poco nella seconda parte di Strade e Motori. Restate con noi.
Lui è nato il 18 marzo, quindi insomma è stata la giornata dei carri armati che portavano via le bare da Bergamo.
Gli ospedali chiamavano in continuazione di quella che era la mancanza di dispositivi.
La speranza in quei giorni brutti per tutti.
Abbiamo cantato dai balconi, abbiamo guardato attoniti sfilare le bare sui carri militari in una città ferita. Abbiamo consegnato cibo e libri a domicilio. Ci siamo messi in fila composti per fare la spesa. Abbiamo imparato a stare più vicini anche a distanza. Nel 2020 siamo stati tutti, a modo nostro, eroi di vita quotidiana. C'è chi lo è stato più di altri, medici, infermieri, ricercatori, inventori, commesse, bambini, anziani. Eroi per caso o per necessità. Sono Anna Migliorati, con la redazione di Radio 24 ve lo racconteremo. Hashtag Covid-19, eroi per caso. I reportage di Radio 24 con le storie che raccontano tutti noi e che diventeranno pagine di storia. In queste giornate di festa e da lunedì al venerdì alle 13:15. Tutti i podcast anche sul nostro sito radio24.it.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, abbiamo scelto per questa prima puntata dell'anno una casa costruttrice emblematica, non perché sia particolarmente forte sul mercato italiano, anzi al contrario, perché è appena rientrata su questo mercato. Parliamo di MG, vecchio brand inglese presente sul mercato italiano fino al 2004, l'ultimo prodotto, la MGF, una Spider che ha lasciato il segno anche all'interno del nostro mercato, poi anni di silenzio e soprattutto di profonde trasformazioni, nel 2009 l'entrata nel gruppo SAIC Motor cinese e adesso ritorna sul mercato europeo e anche su quello italiano con due nuovi prodotti, ovviamente all'insegna dell'elettrificazione dei modelli. E di tutto questo noi parliamo in compagnia del nuovo responsabile mercato Italia di questo brand, Andrea Bartolomeo. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, ciao Massimo, ciao a tutti.
Allora, cominciamo un po' con il raccontare questa storia, la storia di MG, una storia che ha una forte matrice inglese, che ha avuto questo periodo di buio a partire dal 2004. Cosa è successo in tutti questi anni?
Beh sì, diciamo MG è un brand con una forte storia e con, speriamo sinceramente, un forte futuro. In questi anni, diciamo dal 2004, MG è uscita dal mercato europeo per essere riacquistata da SAIC Group nel 2008, dopodiché il gruppo cinese SAIC ha riorganizzato il brand, ha deciso di rilanciare il brand inizialmente sul mercato domestico, quindi nel Regno Unito, e all'inizio del 2020 è stata presa la decisione di rientrare in tutti i principali mercati europei diffondere e commercializzare la nuova MG, il nuovo brand MG, che ha una storia del tutto diversa rispetto alla precedente, in quanto commercializzeremo SUV elettrici, quindi con una matrice assolutamente green.
Ovviamente. Certo, avete deciso un momento sicuramente particolare per rientrare sul mercato europeo, un momento, come tutti sappiamo, caratterizzato da una profonda difficoltà del settore dell'automotive, che ha potuto contare solo sui bonus governativi per poter riprendere un po' fiato. Il 2021 probabilmente si presenta ancora molto difficoltoso. Quali sono le vostre aspettative rispetto al mercato italiano ed europeo in generale?
Il mercato sicuramente subirà anche nel 2021 una contrazione. Noi abbiamo ovviamente fatto i nostri conti anche sull'evoluzione, sulla crescita del mercato elettrico ed elettrificato, che per noi è la principale fascia di mercato. Siamo assolutamente ottimisti, abbiamo visto un trend in crescita negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nonostante la forte crisi che ha definito il 2020, che ci ha dato un segnale per noi positivo e quindi ha spinto MG a voler entrare in tutti i mercati europei e anche in Italia, essendo uno dei principali mercati.
Questo è un dato confermato dall'andamento delle ultime settimane, quando anche i bonus relativi alle auto full electrics, quelli che si pensava non sarebbero mai terminati, invece i 50 milioni sono finiti anche in quel caso. Quindi è evidente che anche in Italia questo è un mercato che ha avuto un ampio miglioramento in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi. Veniamo ai modelli che voi presentate, due in particolare, quali sono?
Noi entreremo nel mercato italiano inizialmente con due modelli, la ZS e V, che è un segmento B SUV totalmente elettrico, che è una vettura per noi molto importante, che si rivolge ad un pubblico molto ampio che vuole cominciare ad apprezzare e provare cosa significa avere una mobilità elettrica, perché è un prodotto di alta qualità con un prezzo accessibile. Questo sarà un po' il nostro posizionamento, quindi dare l'opportunità a tutti i nostri potenziali clienti di approcciare il mercato elettrico con un prezzo, ripeto, accessibile a tutti. La seconda vettura con la quale entreremo nel mercato italiano è un segmento C-SUV, che la vettura si chiama EHS, è un hybrid plug-in, quindi un motore 1500 benzina coadiuvato da un motore elettrico con una batteria da 16 kWh. Una vettura molto interessante per il livello di qualità che esprime, per la tecnologia che porta, e anche su questo modello potremmo dire con un prezzo molto molto aggressivo che ci porrà ai vertici del segmento.
A proposito proprio di questo segmento, poi parleremo anche della ZSV, la 100% elettrica, ma fermiamoci un attimo su questo C-SUV. Questo modello si inserisce in un segmento sicuramente super affollato, quello delle C-SUV, un segmento che tra l'altro ha avuto una crescita impressionante in questi ultimi anni, addirittura più 20%. Quali sono le vostre prospettive di penetrazione in questo mercato?
Noi pensiamo di arrivare ad avere all'interno del segmento del C-SUV hybrid plug-in almeno il 10% di market share, grazie alla consapevolezza della qualità dei nostri prodotti, del design dei nostri prodotti e al prezzo che, ripeto, sarà comunque molto molto interessante ed aggressivo.
Veniamo alla 100% elettrica, che si inserisce invece nel segmento delle B-SUV. Quali sono le caratteristiche in termini di potenza e soprattutto di consumo energetico?
Beh, in termini di potenza abbiamo una batteria da 44,5 kWh che ci pone nella parte alta del segmento rispetto ai nostri diretti competitor. È una vettura molto molto interessante perché ha una enorme abitabilità che viene espressa soltanto dal segmento superiore, una tecnologia interna molto avanzata, dallo schermo 10 pollici interno piuttosto che dai sedili riscaldati e dalla guida assistita. E questa tecnologia, nonostante fa riferimento e dà uno sguardo a quello che è il segmento superiore, verrà offerta ai nostri clienti ad un prezzo, ripeto, molto molto interessante, addirittura guardando il segmento più basso.
Sempre a proposito delle 100% elettriche, c'è un tema fondamentale, centrale anche qui in Italia, che è quello della infrastrutturazione. In questo senso voi avete previsto delle forme di partnership con dei fornitori di energia, o avete delle agevolazioni per chi si avvicina a questo mercato?
Innanzitutto noi abbiamo deciso di vendere il pacchetto completo, quindi auto più batteria, e non affittare la batteria come alcuni altri costruttori hanno deciso di fare. Per quanto riguarda le infrastrutture, quindi le colonnine, stiamo sviluppando delle partnership con i più grandi produttori elettrici, da Enel X piuttosto che ad altre aziende quale A2A, Acea, Era, eccetera, nelle diverse principali città italiane, per offrire ai nostri clienti la possibilità di una ricarica.
Ritorniamo invece al segmento C-SUV, ed in particolare al plug-in hybrid, quindi una formula mista che ci consente di avere sia un motore tradizionale endotermico sia una possibilità di ricarica alla spina delle batterie. Qual è l'autonomia di questo MG-EHS?
Con una batteria da 16 kWh abbiamo un'autonomia di 52 km che ci permette di avere appunto di un percorso full electric per una distanza sicuramente interessante, che all'interno di un percorso cittadino ci permette di muoverci soltanto appunto con la tecnologia elettrica, ma con un motore da 120 cavalli endotermico ci dà la possibilità di viaggiare e affrontare viaggi di lunga durata senza avere la pressione di dover ricaricare la macchina. In più, riportando a quella che è la storia di DMG, offre delle prestazioni sportive molto molto interessanti, in quanto arriva ad esprimere fino a 220 cavalli.
Veniamo alla rete di assistenza. Voi siete un marchio giovane che si sta affacciando adesso, si sta riaffacciando in Italia. Qual è la rete di concessionari e di assistenza che avete messo in piedi per i clienti italiani?
Sì, per noi i concessionari sono assolutamente uno dei punti fondamentali della catena del valore dell'automotive. È lo strumento, unico strumento per noi per ora di arrivare al cliente finale, e quindi abbiamo deciso di rivolgerci a partner grandi, forti, storici e molto radicati nel territorio per arrivare alla clientela. Quindi abbiamo iniziato dal nord Italia, coprendo le principali città e i principali mercati, e scenderemo piano piano nel corso del tempo nel centro e nel sud Italia. Il nostro obiettivo è quello di arrivare per la fine del 2021 ad avere circa 30-35 concessionari in tutta Italia.
E una rete di assistenza ovviamente legata a questi concessionari.
E una rete, assolutamente sì, una rete di assistenza che sarà legata ai concessionari. Avremo una sola tipologia di rete di vendita, e i concessionari, quindi i concessionari avranno vendita e post vendita.
Abbiamo parlato di ZS Full Electrics, abbiamo parlato di EHS, la plug-in del segmento C. Quando vedremo queste auto sulle strade italiane?
Beh, da subito, se non le avete già viste le vedrete nei prossimi giorni. Da inizio gennaio abbiamo cominciato ad immatricolare le prime vetture, sempre di più verranno distribuite presso la nostra rete dei concessionari e ne vedrete sempre più in giro. Siamo pronti per vendere le vetture.
Bene, noi seguiremo con attenzione l'evoluzione di questo vecchio, tra virgolette, nuovo brand in Italia nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Andrea Bartolomeo, responsabile per il mercato Italia di MG. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.